Ecco, è il film del 1997, quindi sono passati più di 20 anni, però tutte le volte che lo si rivede offre un numero infinito di spunti, di riconnessioni, di particolari che magari si perdono, si ritrovano, quindi un film molto, molto carico, molto pieno. Abbiamo la possibilità e l'onore di avere i due registi, Anna Gorio e Tonino Curagi. Vieni, dai. Vabbè. Facciamo un applauso. Vabbè. E niente, che magari ci vogliono raccontare qualcosa di più rispetto a quello che sicuramente avete fatto un milione di presentazioni, sono già state fatte anche qua e in altri posti. Qualcosa di più, magari cosa di più rispetto a quello che abbiamo visto.
Sono passati più di 20 anni, era un progetto prodotto e sollecitato, diciamo, dal settore cultura della provincia di Milano, che adesso non esiste più e che ha finanziato tanti film di autori milanesi e nello specifico il punto di partenza è il leggendario Lallo Due Pistole, che in realtà proveniva da un documentario che avevamo girato qualche anno prima sugli homeless milanesi, e lui era uno degli homeless milanesi, diciamo, che era finito per strada dopo 18 anni di carcere per una rapina. Da quell'idea lì, cioè da quel film lì, proprio Massimo Cecconi, che era il funzionario dell'assessorato alla cultura, ci disse: ah, sarebbe bello fare un film sulla mala, pensando appunto, magari lui pensava, Massimo pensava più alla mala nel senso le canzoni della mala, Streller, Lavanoni, e invece il destino volle che un amico carissimo, Franco Bolelli, ci disse a me e Anna: no, andate da primo. E quindi è sempre un piacere, un'emozione tornare qui, perché abbiamo passato settimane, mesi a parlare con lui seduto alla sua dietro, cioè al di là del cortile, e niente, per cui abbiamo capito che su primo avremmo potuto costruire il film di fatto, perché in realtà all'inizio mi ricordo il soggetto che scrivemmo era che raccontava in pratica che il cambiamento della mala, da quello un po' che ci aveva raccontato Lallo Due Pistole, era dovuto agli anni 70, all'arrivo della droga, cioè, e invece subito parlandone con Primo ci orientò e ci fece focalizzare invece su praticamente a portare a 10-15 anni prima di fatto le trasformazioni antropologiche, si potrebbe dire, che questa città ha avuto in tutti i sensi e naturalmente anche sul campo della, diciamo, dei comportamenti trasgressivi collettivi o comunque dell'organizzazione, poi dell'arrivo della criminalità organizzata, quindi da sottotitolo in maniera molto didascalico, dalla leggera alla criminalità organizzata. Potrei andare avanti delle ore, però fate delle domande.
Sì, sì, se qualcuno vuole fare qualche domanda. Vabbè, ne faccio una io. Colpisce, forse la cosa che colpisce di più è l'onestà e la sincerità con cui tutti ammettono di aver fatto quello che, insomma, la vita che hanno fatto, a partire da Bruno Brancher, di cui abbiamo sentito quel bel racconto, passando appunto per Lallo Due Pistole. Ecco, quindi una criminalità che sembra quasi addirittura non vergognarsi di una situazione quale è.
Fa sorridere, ma negli anni 50, voglio dire, magari il cinema italiano, non so, basta pensare a Dalla Banda degli Onesti o Totò Guardia e Ladri o I Soliti Ignoti, cioè se pensiamo, chiaro, quello era fiction in qualche modo, però in qualche modo era quel tipo di cinema uscito dal neorealismo che comunque continuava a cercare di raccontare, e allora in qualche modo, cioè, i conti tornano in qualche modo. Il fatto stesso che è chiaro che il film, anche grazie al fatto che noi ci siamo appoggiati sul il filo rosso, lo fa Primo Moroni in qualche modo, ma tutti, anche, cioè, diciamo, in qualche modo, come avete potuto vedere, siamo andati a prendere un giornalista, quindi i media, un ispettore di polizia, anche lì il caso, come li abbiamo trovati, Silvano Cavatorta, che ha collaborato al soggetto, ci diede il contatto con Arnaldo Giuliani, che era di fatto era il vice di Di Bella al Corriere della Sera, e quindi con ciascuno, poi Giuliani ci portò l'avvocato, Primo naturalmente aveva i suoi amici, il Pelé, Luciano, Bruno Brancher, che abbiamo conosciuto in quell'occasione. Questo è un film che tra l'altro ha una, anche se è un po' incastrato lì a metà, diciamo, ha una delle pochissime apparizioni di Umberto Simonetti, che è uno scrittore abbastanza perso, diciamo, ma è l'unico che ha fatto un romanzo, appunto Tirar Mattina, anche Lo Sbarbato, che era precedente, e anche lui purtroppo, come Primo, ci lasciò proprio l'anno dopo, perché entrambi erano malati, e quindi in qualche modo l'idea nostra è stata quella proprio di fare un viaggio nel tempo in una Milano che chiaramente già nel 97, figuriamoci adesso, era veramente lontana in qualche modo, era il passaggio, il dopoguerra, avete visto come tutti questi, noi li chiamavamo i siparietti musicali, li abbiamo proprio, cioè ci sono questo più o meno ogni 5 anni, abbiamo fatto questa gigantesca ricerca di materiali di repertorio per dare questa idea di questa città, che il Pirelli, il 68 alla fine, insomma, cioè tutti questi momenti che in qualche modo piano piano si avvicinano, diciamo. Inizialmente il film era pure più lungo, durava 70 minuti, c'era anche una parte finale proprio poco prima della parte, diciamo, della strage della locanda delle streghe, in cui avevamo coinvolto un giovane giornalista bravo, molto bravo, che aveva scritto un libro che si chiamava Stefanoni, si chiamava lui, e aveva fatto questo libro con altri due suoi colleghi, Mafia Milano si chiamava. Però per tanti motivi poi l'abbiamo accorciato, perché era più giornalistico in qualche modo, proprio specificatamente. E invece quello che ci ha affascinato, che ci ha divertito mentre lo montavamo, ma anche mentre lo cercavamo di costruirlo, era proprio questo aspetto, oserei dire, mitico. Cioè, nel senso, in qualche modo c'è qualcosa che, soprattutto per Primo, ma anche per la struttura che avevamo costruito attorno, dava questa idea di quasi una leggenda, insomma.
C'è vieni.
Io ho una segnalazione, ma rimani in tema. Posso?
Vieni.
Visto che avete parlato di vigilia di Malavita, noi lunedì 26 febbraio alle ore 21 allo spazio di Gira in Viale Padova faremo un film sulla commemorazione degli anni del 50° del 68. Sarà di Liliana Cavani e ci sarà anche un'attrice del film. Quindi siete tutti invitati in questo libro.
Grazie.
Qualche domanda? Beh, Tonino, vuoi dire qualcos'altro sulla...
No, vabbè, possiamo dire che c'è anche un aspetto musicale, spero che l'abbiate notato, c'è il fatto che volutamente abbiamo naturalmente approfittato di questa serata che andammo a girare da Pelé, in cui cantavano le canzoni della Mala, ma invece tutte le altre musiche non sono milanesi, sono di un grandissimo musicista, probabilmente uno dei più grandi musicisti di musica etnica italiana, lui è di Pistoia, che si chiama Riccardo Tesi, che è un grande organettista che avevamo avuto modo di conoscere in quel periodo, e che con Patrick Vaillant, che questo non è un chitarrista, è un mandolinista nizzardo di Nizza, collaboravano già allora e facevano questa musica, e abbiamo percepito che la musica francese, o comunque fosse fosse quella più adatta a musicare quelle immagini. Perché? Perché Parigi era di fatto era comunque la città, a parte la leggendaria storia del milanese che quando arrivava lui c'era grande applauso, cioè solo queste cose qui solo Primo sapeva riuscire a raccontarle in modo così delizioso, e quindi ci era posto il problema come supporto musicale dare, e quindi il suono dell'organetto, così, che vabbè, non è la fisarmonica diciamo parigina, ma in qualche modo e poi tra l'altro c'è anche, mi sono dimenticato, noi abbiamo segnato musiche di Tesi e Vailà, ma c'è anche Trovesi in alcuni pezzi, che è un altro, anzi è un sassofonista lombardo di Bergamo, uno dei più grandi jazzisti italiani contemporanei. Quindi in qualche modo abbiamo provato anche a cercare una musica che andasse al di là della classica musica, diciamo, popolare milanese, o quella che era, insomma, in qualche modo le canzoni della Mala, insomma, in qualche modo.
Tra l'altro la maggior parte dei personaggi che abbiamo visto purtroppo non ci sono più, però il Pelé invece è ancora vivo, è molto attivo, e ogni tanto lo si scova da qualche parte in qualche bar di Milano a fare qualche improvvisata, quindi capita ancora piacevolmente di rincontrarlo. Grazie davvero per essere venuti qua. Prima di salutarci, volevo introdurre brevemente il film della settimana prossima, e abbiamo possibilità di avere qua Giuseppe Baresi, che è il regista, e quindi magari ci dice due cose su questa sua opera quasi inedita, nel senso che non è ancora stata proiettata tanto in giro, e quindi anche un'occasione abbastanza unica e rara di averla qua.
Siccome non l'hai visto, probabilmente non puoi introdurla.
No, esattamente, questo che chiamo.
Vabbè, facciamo questo breve trailer vocale. Innanzitutto mi fa molto piacere proiettarlo qui, appunto, settimana prossima. È anche bello questo fatto che da una settimana all'altra ci passiamo il testimone. Diciamo che se in questo film, che conoscevo già abbastanza bene, si racconta una Milano prevalentemente degli anni 50, giusto? Insomma, la partenza forte è quella. È interessante che nel lavoro invece che io ho intitolato In una foto, si parla del decennio successivo, si parla degli anni 60, che sono gli anni in cui io sono cresciuto, insomma ero un bambino molto piccolo, e ho voluto così ricostruire, partendo appunto da una foto, da qui il titolo, una delle poche foto di gruppo che io ho trovato quasi per caso molti anni dopo il suo scatto. Questa foto era del 63, fatta da un bravissimo fotografo che credo molti di voi conoscono, Giuliano Lucas, e ritraeva un gruppo numeroso di allora giovani, oggi non più tanto giovani, artisti, sì, erano tutti artisti, prevalentemente pittori, ritratti in un bar di Brera che io conoscevo molto bene, perché è il bar dove io sono praticamente nato, cioè il bar dei miei genitori. Quindi a partire da questa fotografia ho voluto fare una sorta di ricostruzione utilizzando anche molte altre fotografie, quindi il repertorio in questo caso è prevalentemente fotografico, ed è una cosa che credo che a Primo sarebbe piaciuta, insomma, perché è una sorta di mappa più che altro dei locali, dei bar di Brera e dintorni, Brera, Fiorichiari, qualcosa anche in Corso Garibaldi, che erano in quegli anni luogo di ritrovo, di dibattito, di litigi, di sbronze, di artisti, artigiani o persone di tutti i tipi. Ecco, questo senza dire altro è un po' il nucleo del lavoro.
Va bene, non anticipiamo oltre. Grazie a tutti e buonasera. C'è in vendita, per chi fosse interessato, alcune delle ultime copie rimaste della biografia di Primo Moroni, che è stata fatta da Cesare Bermani per un numero di Primo Maggio, mi pare. E poi c'è un pezzettino invece quasi autobiografico in cui lui si racconta. Se volete, là vicino al bar. Ci vediamo settimana prossima.